La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsiglia.
Buonasera, benvenuti alla settima ossessione, mercoledì 25 settembre 2024. Siamo arrivati alla terza puntata di questa stagione, ci stiamo avviando anche alla fine di settembre. Oggi una puntata in questa ora di cinema qua di Nova Radio, come di consueto ogni mercoledì, piena zeppa di argomenti, non so dove mettere le mani, però oggi mi viene in aiuto sicuramente una presenza proprio in carne ed ossa qui nello studio di Nova Radio, proprio dall'altra parte del vetro. Io, quando ci sono delle presenze che non sono dei fantasmi o degli spettri, sono sempre molto contento. Dall'altra parte del vetro quest'oggi c'è niente meno che Elisa Torsiello. Buonasera Elisa.
Buonasera.
Aspetta che ti apro anche il microfono.
Mi senti?
Adesso
oh
sì.
Come mi sento bene.
Adesso sì.
Posso
buonasera,
solo dare
benvenuta.
Le mani. No, ho sempre
partecipato.
No, non sono benvenuta. No, dicevo,
sì.
Posso solo darti una mano, mica tanto la voce, no, perché l'ho lasciata.
Ma come ti dicevo poc'anzi, le voci, quelle lì un po' roche nella radio funzionano molto bene.
Sì, va bene,
quindi...
allora.
Sì. Allora,
amici,
benvenuta, come stai?
Su, parte la voce, dai, sto bene.
Tutto bene, bene. Sono
contenta di essere qui, finalmente, okay. di essere una presenza,
è una di, come dicevo prima, una telefonata che prende vita, finalmente.
Esatto, un corpo
e un'anima.
Quella ancora non lo so.
Va bene.
Ce l'ho.
Il corpo ce l'hai. Allora, siccome siamo, come sai, in diretta, sono 17.07, abbiamo veramente tantissimi argomenti. Oggi è una delle puntate più zeppe della storia della settima ossessione, davvero.
Piatto ficco micificco.
Abbiamo anche due belle interviste. La prima tra poco sarà con un regista esordiente che si chiama Giuseppe Carleo, che uscirà domani con un film nelle sale intitolato La bocca nell'anima, e subito dopo avremo anche la possibilità di parlare con niente meno Francesca Comencini.
Urca.
Che domani, appunto, sempre da domani nelle sale, arriverà con il suo nuovo film Il tempo che ci vuole, che, come sai, a Venezia ha avuto veramente un grande successo.
Sì, è stato, allora, molto amato.
È stato molto amato, sebbene fosse fuori concorso, non si è capito il motivo. È stato molto amato, veramente un bel film. Quindi io direi di andare subito ad ascoltare un po' di trailer del film La bocca dell'anima, che è il primo di oggi, e poi cominciamo con l'intervista e a dialogare con Giuseppe Carleo.
Oh yeah.
Giova, non è te mannaro che ti riducerà così. Pare una guantesima.
Che ti senti?
Hai una cosa qua, come una mucca che mi mangia. Non capisco più niente.
La verinta. La ventavo l'arma. Questo è un dono. Tu sai com'è. E tu ti serve per aiutare all'avuce.
Io l'ho trovato buono a sto picciotto. Non lo so, c'è qualche cosa che non mi convince. Che cos'è? Ma per sta domandare il cuglie.
Eccoci, allora Elisa, ci siamo, abbiamo appena ascoltato una parte del trailer del film di cui ci apprestiamo a parlare.
Molto siculo,
La bocca dell'anima, e quindi diamo immediatamente il benvenuto al regista Giuseppe Carleo, che è con noi in collegamento. Buonasera Giuseppe.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie di essere qua con noi e grazie di aver accettato il nostro invito per parlare del tuo film che domani debutta nelle sale. Allora, io direi innanzitutto, abbiamo ascoltato appunto un po' il trailer, ma io direi di darti anche subito un compito di introdurci appunto alla storia di questo film, prima poi di cominciare a parlarne un po'.
Questo, La bocca dell'anima, è un viaggio in un mondo perduto, rinnegato, cioè dimenticato, ed è il mondo della magia popolare, l'arte degli antichi guaritori, quindi questa capacità di aiutarsi reciprocamente attraverso un linguaggio ancestrale che la cui origine insomma combacia con quella dell'uomo, no? Ancora prima che nascessero le religioni. Quindi in questo film si racconta la variante siciliana di un codice universale, no? Colmo di archetipi che possiamo ritrovare in diverse culture dei sud del mondo.
Ecco,
la storia è
sì.
Quella.
Vai,
dimmi,
vai.
Dimmi.
No, no, prego, prego, raccontaci la storia poi.
Ma un attimo, un po' di plot, perché
sì,
c'è questo giovane reduce di guerra che torna nel suo paese natale e si porta un trauma dentro e quindi riceve una sorta di ostilità da parte del paese, no? Quasi che non lo riconoscono. E inizia questo percorso introspettivo del protagonista che pian piano arriveremo a scoprire cosa c'ha lui veramente dentro. Ma questa crisi, questo trauma che lui si porta dentro viene, come dire, colmato, viene accarezzato, viene risolto dalla vecchia maga del paese che a sua volta lo inizia all'arte magica e lo fa diventare anche a lui il guaritore del paese. Lui diventa il nuovo mago del paese, protagonista di questa storia. Quindi è un film, come dire, che ripercorre le tappe di come un uomo diventa mago in questa cultura rurale del secondo dopoguerra. Siamo negli anni 40 nell'entroterra montano della Sicilia, quindi una Sicilia tra l'altro inedita, una Sicilia con la neve inaspettata al cinema.
Prego, io do la parola subito alla nostra Elisa per
sì,
farci...
Salve, buonasera, perdonami la voce, però io avevo due curiosità. La prima, io vengo da una famiglia di origine salernitana e quando a uno della famiglia ci gli fa male la testa, si andava dal nonno a dire mi fa il malocchio, ok, me lo togli il malocchio, quindi mi piace lo scarto, no? Che forse scarto non è al giorno d'oggi, che siamo presi dalla tecnologia, però ancora siamo figli di queste tradizioni folcloristiche, quindi mi piace, vorrei sapere da dove è nata l'idea e come pensi si possa inserire all'interno del pubblico d'oggi, soprattutto dei giovani.
Guarda, quello che tu mi stai dicendo è proprio quello che io ho vissuto durante la ricerca sul campo, ricerca antropologica che è durata quasi 5 anni per scrivere questa sceneggiatura. Intanto parliamo di noi, cioè questo è un tabù di cui la cultura egemonica quasi si vergogna ancora, ma che in realtà fa parte della nostra identità. Cioè chi di noi non si è fatto ascoltare un mal di pancia o un mal di schiena da una nonna o da una zia che possedeva un certo dono? Ma che cos'è questo dono? È questa capacità straordinaria di leggere dentro l'altro, no? Qua non parliamo di una magia che tocca il genere fantasy o horror, questa è proprio una vicinanza tra esseri umani. Noi dobbiamo pensare al mago popolare come una sorta di psicoanalista del popolo, una psicanalisi ante litteram. E quindi quando io andavo in giro a fare domande, a fare indagine, ricevevo sempre aneddoti di gente che aveva avuto a che fare con questo linguaggio, con questo mondo, come me l'hai appena raccontato tu, che hai ricordato questo fatto di tuo nonno. E questo è stato l'approccio, quindi una comunione profonda fin da quando ero piccolo con questa cultura, e poi ovviamente ho voluto fare un film per mettere luce su questa figura del guaritore magico, e l'ho ambientato negli anni 40 perché quello è ancora un tipo di mago, un tipo di guaritore ancora vincolato ad una dimensione del sacro, non, come dire, prima del boom economico, prima che il mondo moderno ne andasse a compromettere quella purezza, ecco. Sì, è proprio questo il senso del film principale.
Sì, sì, è molto interessante. L'altra domanda è, a Venezia abbiamo visto anche Vermiglio, quindi c'è un qualche interesse rinnovato verso non tanto più i centri urbani, le grandi metropoli, ma un interesse verso le piccole realtà, quelle dei dialetti, no? Che hanno bisogno di sottotitoli, no? E quindi questo l'ho tantissimo apprezzato. E niente, raccontaci
questa
la tua Sicilia.
Ecco, questa è un'operazione che combacia anche con il percorso produttivo e identitario mio e della mia squadra, perché noi, come dire, la gran parte del cast e della crew viviamo e lavoriamo a Palermo, in Sicilia, e abbiamo fondato una casa di produzione, la Favorita Film, e quindi questa cosa, come dire, abbraccia anche quest'idea, questa missione, come dire, riuscire ad attuare un progressivo decentramento del cinema italiano, sia dal punto di vista produttivo, perché si fa tutta la filiera ovviamente non a Roma, cioè non nella città del cinema, e ovviamente si raccontano le varie culture di varie zone d'Italia che vanno a comporre poi quella italiana. Secondo me è una pratica come dire, essenziale e importantissima per contrastare l'omologazione imperante, no?
Sono d'accordo.
Sì. E allora io voglio ricordare anche un'altra cosa, che il film è stato presentato in anteprima ormai insomma più di un mese fa abbondante, anche quasi due mesi, al Festival di Taormina, diretto da quest'anno da Marco Müller, e che il film tra l'altro è già stato acquistato anche per una distribuzione americana, no? Non so se ci confermi questa notizia.
Assolutamente sì, il nostro distributore Artex Film, loro sono del nord di Padova, ma hanno capito, hanno abbracciato il progetto, hanno già come dire, preso degli accordi con un distributore statunitense che è molto propenso a distribuirlo sia negli Stati Uniti ma anche nel Canada e nel Regno Unito.
Paesi anglofoni, insomma, non è una cosa da poco, devo dire. Questo è il tuo film d'esordio, vero? Il tuo film,
questo è il primo film, lungometraggio di finzione, ecco. Sì.
E ricordiamo anche un cast che c'è del film, capitanato da Maziar Firuzzi, non so se si dice così,
benissimo.
Che è proprio il protagonista, che è Giovanni Velasquez, poi c'è Mariluppi Pitone nel ruolo della moglie, Serena Barone, che abbiamo visto anche nelle Sorelle Macaluso di Emma Dante, che interpreta invece la maga. Poi Maurizio Bologna, che ha fatto tante fiction, anche il commissario Montalbano, Macari, La mafia uccide solo d'estate, nel ruolo del prete antagonista del mago. E poi ci sono anche tanti volti del teatro siciliano, insomma.
Sì, ho voluto fare un lavoro, come dire, antropologico anche su questo. Devo dire che tutti gli altri ruoli più secondari, le figurazioni speciali, sono andati a scovarli nel territorio delle Madonie, queste montagne. Ho trovato veramente, a parte persone straordinarie che avevano a che fare ancora oggi più che nelle città con la magia popolare, ma i volti erano quelli giusti per raccontare questa storia. Quindi un lavoro antropologico a tutto tondo, ecco.
Perfetto. Io voglio ricordare anche una cosa: noi siamo in diretta adesso sulla frequenza di Nova Radio, che si ascolta principalmente in Toscana, e quindi invito chi ci sta ascoltando in diretta in questo momento, appunto dalla Toscana, di andare a vedere il film, che in Toscana si trova a Prato, al Multisala Omnia Multiplex Omnia Center, per l'esattezza. Sarà la sala dove si potrà vedere appunto il tuo debutto alla regia. Io ti ringrazio, Giuseppe.
Grazie
di essere stato con noi, e in bocca al lupo per il film.
Grazie a voi, e invito tutti ad andare al cinema.
Grazie,
per vedere il film.
Grazie, arrivederci, ciao Giuseppe, in bocca al lupo.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Allora, bene, dopo aver conversato con Carleo, tu hai citato Vermiglio poco fa,
sì.
Elisa, e notizia proprio di ieri, se non sbaglio.
Che è stato scelto come film che ci potrebbe rappresentare,
esatto,
ovviamente dovrebbe entrare nella cinquina.
Sì, c'è una sorta di scrematura,
esatto,
prima di arrivare dalla cinquina, come il nostro caro amico Simone Fabriziani, che ci ascolta, lo salutiamo, sa bene, il nostro The Oscarologist.
Esatto.
E appunto è stata scelta, poi è una scelta che va è una scelta che fa l'Accademia del Cinema Italiano, mm-hmm. che è anche quella che vota per i David Donatello, che è composta non solo da attori, attrici, registi, registe, comunque addetti del mondo dello spettacolo, ma anche da giornalisti, critici, cioè sì. tipo Merighetti, Gironi, Armocida e chi più ne ha più ne metta. Quindi è stata fatta questa scelta. Molti magari pensavano a Partenope di
Paolo Sorrentino. Ma io sono contenta.
Tu sei contenta di
ciò? Sì, dai. Cioè, ok, Sorrentino è Sorrentino, però io questo penso, questo film dia una nuova, non una nuova visione, però una visione più umana dell'Italia.
Sì.
Cioè, è molto umano come film.
È anche un film poco italiano da questo punto di
poco
vista.
Forse per questo piace, non lo so. Mi hanno detto che sarà in concorso al London Film Festival ed è tutto sold out.
Tutto sold out.
Tutto sold out, ragazzi.
È una bella cosa. E tra l'altro c'è stata anche una polemica che ho seguito questa settimana.
Strano,
sì, perché Vermiglio, ne abbiamo parlato ampiamente, ora non voglio tornare sul film, ma è stato distribuito dalla Lucky Red, che è comunque insomma un distributore importante italiano, soprattutto per il cinema d'autore, che sa anche come si promuove il film. Ci sono i casi di Perfect Days, di Past Lives, di Miyazaki, che hanno incassato tutti più di 5 milioni di euro, insomma un grande successo per i film della Lucky Red in Italia. E l'ha distribuito per la prima settimana in 25 copie, che sono salite a 70... che saliranno a 70 a partire da domani, giovedì. E però ci sono alcune sale che hanno richiesto in Italia di avere Vermiglio nella propria sala, no? Alcuni esercenti che hanno chiesto di avere Vermiglio nella propria sala, è stato risposto che di no dalla distribuzione, perché devono mantenere una media per copia alta, in quanto ci sono poche sale, quindi la media per copia, se si riempie tutta la sala, essendocene poche, è più alta, e quindi si può dire che il film è un successo. Ora bisogna ovviamente indagare più a fondo su questa cosa, però secondo me i film, se hanno più richiesta, meglio è, cioè, nel senso che se un esercente lo richiede,
pubblico,
vuol dire che c'è anche una richiesta del pubblico di quel cinema.
Ma certo, perché si è creata un'attesa, signori, cioè i film sono per il pubblico, noi ce la possiamo cantare e suonare,
assolutamente,
ma sono per loro.
Che ci vuoi fare? Vabbè. Questa è chiusa parentesi, in bocca al lupo a Vermiglio, vedremo, tanto saremo qua e vedremo se riuscirà a passare.
I poppi? I poppi, i bambini. I poppi. Si chiamavano i poppi.
Ma dove?
Film.
Sì, già. io pensavo a poppi, un paese della provincia.
No. Magari
No, è un paese della provincia di Arezzo.
Salutiamo tutti gli amici di poppi.
Salutiamo gli amici di poppi. Va bene, allora noi ritorniamo in noi, cara Elisa, e parliamo invece di un film che uscirà domani nelle sale, restando sempre a Venezia. Il film si intitola Il tempo che ci vuole ed è diretto da Francesca Comencini, che tra poco avremo qua con noi per conversare. Un film, devo dire la verità, io ho avuto modo di vederlo, molto 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 bello. Un film sicuramente il più personale, il più intimo di Francesca Comencini, che ha realizzato, perché bene o male lei si mette a nudo, perché racconta quella che è stata la sua storia dall'infanzia, l'adolescenza, fino all'età adulta, tutta passata appunto con il rapporto con il padre. Il padre è Luigi Comencini, che è stato uno dei registi, insomma, del cinema popolare più importante,
di Pinocchio,
che è stata sicuramente una delle trasposizioni che ci ricordiamo di più. Addirittura ormai sono passati oltre 50 anni da quel Pinocchio, con Geppetto, che era Nino Manfredi, la fata turchina Gina Lollobrigida, Frank e Ciccio, che erano il gatto e la volpe. Me lo ricordo perché lo vidi veramente quando ero piccolo. E non nel 72, non così vecchio, però insomma, qualche anno dopo lo vidi. E il film appunto racconta tutta questo passare le stagioni. Poi c'è anche la storia dell'Italia, che con Piazza Fontana, con il rapimento e il successivo omicidio di Aldo Moro, e questo rapporto appunto di incontro e di scontro che c'è tra il padre e la figlia in questo corridoio di casa Comencini, illuminato da un fascio di luce, anche una scelta, devo dire, estetica molto molto interessante. Però insomma non voglio dire altro, perché poi ne parleremo proprio tra pochissimo con Francesca Comencini, quindi io direi di far partire il trailer, di ascoltarne un po' e poi ci ascoltiamo, anzi conversiamo appunto con Francesca Comencini.
Chiedessi qual è il tuo personaggio preferito di Pinocchio, tu che mi diresti?
Lucignolo.
Io e te andiamo a vedere la balena?
Ci sto.
Ho
paura.
Cosa c'è?
Ieri non avevo paura e oggi ho paura.
Mi vuoi raccontare cosa è successo, perché stai così? Che ci faccio io con te, eh?
Allora silenzio, signori! Luigi, ci siamo quasi!
Azione!
Quanto era più facile vendere una bambina? Adesso che sono una donna, un bel casino, papà?
Eccoci allora, come promesso, siamo qua di nuovo in onda con la settima ossessione ed è il momento, come preannunciato, di dare il benvenuto alla regista Francesca Comencini, che è con noi collegata telefonicamente. Buonasera Francesca e benvenuta.
Buonasera.
Grazie a lei di aver accettato l'invito. Allora, prima parlavamo appunto prima di sentire il trailer del film Il tempo che ci vuole, in uscita domani, giovedì, nelle sale italiane con 01 Distribution. Raccontavamo insomma un po' la trama del film, una storia, come abbiamo appunto capito, molto personale e molto intima. Quindi la prima domanda, anche se scontata, è subito capire com'è nata quest'idea e perché proprio adesso, in questo periodo della sua vita, sentiva che fosse il momento giusto di raccontarsi senza filtri in questo modo.
Ma da una parte è proprio contenuto anche nel titolo, Il tempo che ci vuole. È un film che per tutta la vita ho voluto fare, ma ho aspettato molto tempo per sentirmi pronta. Pronta e abbastanza matura e anche abbastanza distaccata, e è un film che è un omaggio a mio padre da una parte e che racconta una relazione padre-figlia, e volevo sentirmi abbastanza forte, all'altezza di poter fare il film giusto e anche di avere la giusta distanza per fare un film universale, che non fosse solo un film mio personale, ma che potesse provare a riguardare un po' tutti i padri, tutte le figlie, ecco, raccontare questa relazione così, così fondativa per ogni ragazza, per ogni donna, anche per ogni donna vecchia come me, diciamo, rimane sempre un legame fondativo, di cui però si è raccontato pochissimo in realtà, ci sono pochissimi film su questo legame.
E il film, appunto, un racconto personale, ma che poi, come molte volte, si fa anche universale nelle tematiche. Qui si parla appunto del passaggio dall'infanzia all'adolescenza, all'età adulta, le varie stagioni insomma della vita, e con tutte le problematiche del caso, no? Poi all'inizio tutto è magico, tutto è meraviglia, tutto è stupore, poi pian piano le cose diventano anche un po' più nere, più black in un certo senso. È molto bella quella scena del confronto, e c'è un luogo che è, secondo me, il terzo protagonista di questo film, che è questo corridoio della casa,
corridoio,
no? Dove avvengono questi incontri, scontri con il padre Luigi, e c'è anche un dialogo molto bello, no? Che è sul diritto a fallire. Ce ne vuoi parlare di questo?
Sì, ne voglio parlare, perché quella è stata una scena forse più difficile, ma anche più forte da girare. E rendo omaggio, perché in tutto il film, in quella scena in particolare, Fabrizio Gifuni e Romana Maggiore Vergano, i due interpreti del film, sono veramente sovrannaturali, neanche bravi, sono eccezionali. E lì c'è una delle più grandi lezioni che questo padre dona a sua figlia, e cioè il diritto di fallire. Sua figlia è in un momento di difficoltà terribile, perché ha una dipendenza da una droga, un adolescente che sente che la sua vita è finita, che è una fallita, e diciamo ogni adolescenza poi può avere la sua forma di crisi, ma quelli sono momenti tipici dell'adolescenza, quando sei senza pelle e pensi che tu non ci riuscirai mai a vivere, a diventare grande, a essere all'altezza delle aspettative spesso dei tuoi genitori, e il padre li si siede per terra alla sua altezza, e invece di giudicarla le racconta quante volte lui ha fallito nella vita e quanto ogni vita è fatta di decine di fallimenti, e che non c'è niente di male nel perdersi, nel fallire, negli errori, e che non, l'ingiunzione a performare è semplicemente una bugia, non esiste. Il successo è solo una serie di fallimenti da cui ci si rialza senza vergogna e bisogna ricominciare e ritentare. E questo per me è uno dei contenuti a cui io più tengo del mio film in questo momento, ed era una delle lezioni più preziose che mi sono portata del rapporto con mio padre.
Cioè, proprio questa frase che dice fallire ancora, fallire meglio proprio.
Sì, fallire sempre tentato, sempre fallito, non importa. Tentare ancora, fallire meglio. Questa è una frase di Samuel Beckett, ma è un po' un motto di vita proprio.
E altre cose mi hanno colpito molto di questo bellissimo film. La prima è un'altra frase, appunto, che pronuncia tuo padre Luigi sul set della lavorazione di Pinocchio.
Sì.
C'è una scena, appunto, dove girata per una strada, no, di un paese, giusto?
E, sì, sì, e sì.
Uno
del paese dove è stato girato,
dove è stato girato proprio
Farnese.
Esatto, e c'è una signora, appunto, che abita lì, che si affaccia alla finestra, un po' una protagonista comparsa, ma è davvero un abitante, no, di
sì,
quel paese, e
sì,
che è, insomma, un po' disobbediente rispetto ad un tecnico della troupe che le dice in un certo senso che non era quello il momento di affacciarsi, no? di ritirarsi indietro. Quindi arriva tuo padre che riporta, diciamo, la situazione in tranquillità e pronuncia questa frase: prima la vita, poi il cinema, che è una cosa che poi è stata fatta proprio sua, perché poi c'è appunto questo avvicinarsi nei tuoi confronti, appunto, di Francesca, il viaggio a Parigi, quindi c'è prima la vita e poi c'è il cinema.
Sì, anche questa è un'altra grande, è un altro grande precetto, insegnamento, non per usare una parola altisonante, ma proprio morale, che questo padre trasmette alla figlia, nel senso che spesso siamo, il cinema in particolare, ma perché il cinema è un mestiere, una passione divorante, ed è anche tutta la vita di questo padre, che poi, appunto, mio padre è stato un ragazzo che è dovuto emigrare in Francia da bambino, i genitori facevano gli agricoltori in Francia, erano italiani emigrati in Francia e che non sapevano nemmeno lontanamente cosa fosse il cinema, parliamo degli anni 20,
certo.
Quindi per lui è stata una scommessa totale e ostinata per la vita, riuscire a fare di questa sua passione il suo mestiere. Tuttavia, prima deve venire la vita, con le cose importanti che la vita ha, e poi tutto il resto. E anche questo credo sia un insegnamento molto attuale, cioè si è divorati da cose o da ambizioni o da passioni anche belle o da immagini irreali, completamente di irrealtà, quando poi che ci fanno delle volte passare accanto a quello che è la vita, quella che è la vita nella sua semplicità, ma nella sua importanza. E lui dice: se tu non hai questa priorità, è inutile che tu faccia il cinema, perché il cinema deve raccontare la vita, non è la vita che deve essere sacrificata a nome del cinema o di qualsiasi altra cosa, che vuol dire la vita delle persone a cui tu vuoi bene, la vita delle persone di cui ti prendi cura, La vita,
in tutto e per tutto. Hai usato il termine, il verbo divorare. Ci sono altre due scene belle, insomma, che rappresentano una l'età, insomma, dell'adolescenza, quando eri bambina, e un'altra quando eri, cioè l'adolescenza, l'infanzia, e poi è ambientata in Piazza del Popolo a Roma, dove arriva questa balena, no, da visitare.
Sì.
E poi un'altra,
sì,
se non sbaglio, in Piazza Navona, sempre,
sì,
è sempre a Roma,
sì,
quando
sì,
sei un adolescente, e al termine di queste scene la telecamera si allarga e diventa le fauci della balena, a inglobare, a divorare proprio tutto quello che c'è all'interno. Ci vuoi spiegare brevemente questa scelta?
Sì, nel senso che un altro registro del film è quello favolistico. È quello della favola, dell'immaginazione. Questo è un film in cui il padre trasmette anche alla figlia perché questa è stata poi la vena anche,
sì,
diciamo, artistica un po' di mio padre, no? Col Pinocchio, tanti suoi film, di avere questa vena dell'immaginazione, della favola, sempre legata poi al reale, perché lui pensava che la cosa più magica al mondo fosse proprio la realtà, il reale. E quindi c'è questa balena che abita anche gli incubi della, della figlia bambina, perché c'è il Pinocchio, la lavorazione di Pinocchio, queste immagini della balena che sono un'immagine un po' spaventosa che la terrorizza e che perseguita un po' tutto l'andamento del film. Quando ci sono dei momenti in cui lei sta in queste due piazze gigantesche, stupende, un po' sperduta, un po' da sola, in due momenti completamente diversi, ha questa fantasia, ma proprio di quando appunto la vita diventa qualcosa, lo spazio diventa qualcosa in cui tu non sai più distinguere niente e ti senti piccola, ti senti divorata da qualcosa che sono, nel caso suo, la sua fantasia, sono le fauci di una gigantesca creatura che abita tutte le sue immaginazioni, perché è cresciuta con Pinocchio. Però anche lì poi c'è una terza balena che non voglio dire nel finale, sì. E poi alla fine è una balena rassicurante che, certo, che permette di accettare. Questo è proprio un film che, con cui ho cercato di dire che i distacchi, le separazioni, la morte appunto esistono purtroppo, però che attraverso il coltivare gli insegnamenti ricevuti, l'immaginazione, il cinema, si possono accettare e si possono anche affrontare e anche sfidare, riportando appunto il tempo che non c'è più dentro di noi e farlo essere sempre con noi.
Eh sì, qui devo dire che ci sei riuscita perfettamente a riquadrare, queste cose. Abbiamo ricordato, come hai citato prima, Fabrizio Cifuni nel ruolo appunto del padre Luigi, e nel tuo ruolo questa straordinaria attrice,
della figlia,
che è Romana Maggiora Vergano, una bravissima attrice che i più l'hanno scoperta appunto quasi un anno fa di questo periodo nel film di grande successo di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. Sì. È sì, veramente una grandissima attrice. Ti volevo chiedere l'ultimissima cosa, proprio nelle parti finali del film c'è un dialogo tra appunto Francesca e Luigi, dove Francesca ha girato un film, uno dei suoi primi film, un film autobiografico in un certo senso, invece diciamo che lui, Luigi, rifuggiva un po'. Lui ha sempre detto: io sono per il cinema popolare, ho sempre girato i film che parlassero a un pubblico vasto, ho sempre rifuggito l'idea del film autobiografico. Se sì, lo vedesse il tuo film, che cosa penserebbe? Che avresti disubbidito un'altra volta.
Ecco, vedi? Sì, mi direbbe esattamente questo, penso. Mai disubbidito un'altra volta.
Però è una disubbidienza che ti ha reso felice, diciamo, in un certo senso. Disubbidire,
mi ha reso
in questo
molto
caso.
Felice, perché volevo rendergli questo omaggio, avendo passato tutta la mia vita a cercare di non essere né percepita né sentirmi io interiormente come figlia di, ma fare il mio percorso, anche facendo sfide rischiose, difficili, andarmi a per sentirmi legittima. Poi a un certo punto, superati i 60 anni, mi sono detta: ma io per tutta la vita ho cercato di fare questo, ma in realtà quello che io sono profondamente è la figlia di quell'uomo, e quell'uomo è stato un uomo, un regista, un padre straordinario, e adesso mi permetto il lusso di dirgli grazie, ecco.
Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, da domani, giovedì 26 settembre, nelle sale cinematografiche italiane, con 01, dopo il grande successo ricevuto alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva finalmente anche nelle sale cinematografiche italiane. Un grande, grandissimo in bocca al lupo, e ancora complimenti per questo straordinario
evviva
film.
Crepi il lupo, evviva il lupo, e grazie di questa intervista e dell'attenzione.
Grazie Francesca, arrivederci, grazie.
Arrivederci.
E torniamo in onda alle 17.40 con la settima ossessione. È tornata anche.
Sono tornata giusto nel momento dell'onda radio.
Ti sei accorta che c'è traffico?
Madonna, ma sempre c'è lì traffico, poi, cioè, ragazzi.
C'è traffico.
Va bene. Non a Calenzano per la prima volta.
Chissà a Spoleto se c'è traffico. Ce lo dice Jacopo Fioretti.
Ma dai, chi c'è?
A guardare dalle finestre sembra di no, sembra, ma qui il traffico c'è sta poco.
Voglio dire, non ci sono tangenziali, non ci sono viali, no. Che c'è? Ci sono quelle belle strade di campagna, col verde, che meraviglia. Invece qua c'è cemento, qui c'è traffico, c'è
la via Gluck, Adriano Celentano.
Allora, buonasera Jacopo, ben trovato.
Buonasera.
È un piacere, hai fatto il triplete, perché con noi Jacopo sin dalla prima puntata.
Ma che bello!
È un sequestro di persona per Jacopo Fioretti, ma io ne sono molto contento.
Ma è bravo lui.
Oggi, come si direbbe, double feature, perché parliamo di ben due argomenti, Dove iniziamo, dal sacro o dal profano? Do a te la scelta, caro Jacopo.
Iniziamo dal profano.
Allora, iniziando dal profano, la mente deve andare a 50 anni or sono, nel 1974, quando in questo periodo nei cinema degli Stati Uniti usciva niente meno che un film che nel titolo originale si chiama tuttora The Texas Chainsaw Massacre, e che molti magari dicono: ma che cavolo di film è? Non aprite quella porta. Un film che è un capostipite, diciamo, del genere.
Che poi la porta non c'è.
La porta poi non c'è.
Non c'è vera,
questo dobbiamo poi indagare.
No, come no? C'è stava la porta che andava dall'alto verso il basso, quella là delle macellerie, quella per conservare i capi, no? Sì.
Io ci farei un podcast su questa questione. Non aprite quella porta, ma dov'era la porta? Una cosa del genere. Tu hai fatto anche un bellissimo articolo su Movie Player, di cui appunto abbiamo due esponenti qua, una in carne ed ossa che è Elisa, una appunto al telefono che è Jacopo.
Una molto degna, l'altro un po' meno.
Assolutamente. Dove tu hai fatto, dicevo, un bello articolo dove facevi anche un ragionamento più ampio, a ampio respiro, anche sull'America. Ci puoi dire?
Allora, diciamo che il film fu incontrollabile quando uscì, perché appunto era un film che fece in America tantissimo successo, come poc'anzi giustamente dicevi tu, anche perché parlava di tematiche che all'epoca erano molto importanti, cioè manifestava una sorta di grande, enorme paura che c'era in America tra gli americani delle grandi città, quelli diciamo più moderni, che guardavano in questa nazione verso il futuro, quella democratica, quella che portava democrazia ovunque, e si distaccava da invece gli altri, che erano quelli che vivevano in campagna, nelle periferie, nell'America rurale, che tante volte abbiamo visto, no? In tante serie, in tanti film rappresentate. C'era proprio uno squarcio in cui c'era una società patriarcale, in cui c'erano gli allevamenti intensivi, anche insomma c'erano dei metodi più barbarici, creavano queste persone molto chiuse e che in teoria andavano a minare, no? E invece il sogno americano, il grande sogno americano, erano gli sconfitti, ecco, del sogno americano. Non aprire quella porta che dice, prese tutte queste persone, questi feriti, questi sconfitti, li diedi vita, invece di diventare dei mostri. E secondo me c'è una cosa geniale, che per me è la cosa anche più violenta del film, cioè chi inizia proprio nei primissimi minuti con questi ragazzi, questi hippie che vanno in campagna proprio perché spinti tra l'altro da andare a vedere la tomba dei nonni, quindi sempre l'antico che è l'incubo perché riporta tutti indietro, vuol dire notizie radio sparate a tutto volume e proprio come se vomitassero notizie di cronaca nera, come se fosse proprio una pornografia del dolore, senza che loro in realtà empatizzassero con nulla di quello che sentivano. Come se pensassero che i mostri erano distanti, non potevano toccarli, era un'altra America. E invece una vede quella porta, avvicina questa distanza e li mette di fronte a quello che invece loro pensavano fosse lontano. Ed è una cosa che in America succede tutt'oggi, ancora.
È molto attuale come cosa. E poi di non aprire quella porta sono stati fatti vari seguiti. Io me ne ricordo addirittura uno terribile, con niente meno Matthew McConaughey e René Zellweger, che mi pare fosse il 4. Non aprite quella porta, 4.
Ma ce n'è uno con Jessica Biel. può essere.
Probabilmente l'hanno fatti 9, quindi ci sta che qualcosa.
Io confesso che non l'ho visti tutti, mi sono fermato.
No, io dopo il 4 non ho avuto il coraggio di aprire altre porte, sinceramente. Mi sono fermato molto prima, ho riaperto le porte poi ascoltando il futuro Gianni Morandi. Questa poi si capisce molto più tardi. Comunque, a parte questo, il film, tra l'altro, è uscito nuovamente nelle sale cinematografiche italiane anche, in una riedizione restaurata in 4K, super figa sicuramente, che si può vedere ancora per la giornata di oggi, sai, con questi eventi speciali che ci sono per tre giorni,
mi sembra.
Esatto, tre giorni. L'altro ieri e oggi nelle sale. Non aprite quella porta, l'originale 1974. Tra l'altro io appunto leggevo, mi sono letto anche alcune curiosità, perché chi ci segue sa che io poi vado sempre a vedere le curiosità più trash di un film.
Giusto.
Allora, il film è stato veramente girato con pochissimo budget, addirittura si sono indebitati tra tutti, insomma è stata molto dura portarla a casa. E chi interpreta Leatherface, che è appunto
la prima grande maschera
ancora prima di Freddy Krueger e di Jason, esatto. Era stato scelto un attore, aveva cominciato le riprese con un attore che però a un certo punto era stato convocato sul set, ma si era rintanato in un motel completamente ubriaco, strafatto. E quindi hanno richiamato un altro, che poi appunto è Gunnar Hansen, che è il nome appunto di chi lo ha interpretato per davvero, che aveva fatto i provini, ci sperava tantissimo, e visto, come si dice, quello lì ubriaco, probabilmente non lo so se è stato lui a iniettargli degli alcol nelle vene, non lo so. E comunque un'altra curiosità molto, molto particolare del film è il fatto che sul set praticamente non ci si stava, bisognava girare con le FFP2, non so se all'epoca esistevano, probabilmente no, perché c'era un odore pestilenziale, nauseabondo, in quanto
non di quello ubriaco,
bensì di tutte le carne, insomma, che c'era viva, giravano le mosche, quindi putrescente, nera, di tutto di più, e quindi era veramente difficile, si racconta di scene, diciamo di nausea, di vomito addirittura nel set, tutto molto bello, ecco, devo dire.
Era una cosa molto tranquilla.
No, ma l'effetto proprio realtà alla fine, capito? Doveva soffrire,
se le rivedete, insomma, c'aveva uno sguardo molto sereno,
molto pacato, è vero. Va bene, allora noi passiamo adesso al sacro, e che sacro, dopo aver passato il profano, e per farlo io vi farei ascoltare un minuto di una scena di un film che è il film per eccellenza, che è 8 e mezzo,
un filmetto così
dove c'è questo straordinario attore che è Marcello Mastroianni, che tra poco andremo proprio a celebrare in occasione dei 100 anni dalla nascita, che cadono proprio domani, 26 settembre 2024. Io vi faccio ascoltare questa scena da pelle d'oca di 8 e mezzo e poi ne parliamo.
Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? Ecco, ascolta, se io ti dicessi, Claudia.
Da che parte si va? Non conosco la strada. E tu? Saresti capace?
Ci deve essere la sorgente qui vicino. Senti, prova a voltare di qua. No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto. Non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo, come dissanguato.
E così finisce il film?
No, comincia così. Poi incontra la ragazza della fonte. È una di quelle ragazze che danno l'acqua per guarire. È bellissima. Giovane e antica. Bambina e già donna. Autentica, solare. Non c'è dubbio che sia lei la sua salvezza. Sarai vestita di bianco, avrai capelli lunghi, così, come li porti tu.
Beh, che dire, io ho visto anche la scena, l'ho rivista, perché poi 8 e mezzo è un film, uno dei film del cuore, no? Di chi ama il cinema, non può essere,
non può essere davvero altrimenti. E in questa scena, appunto, dove c'è Marcello Mastroianni seduto sul sedile del passeggero, e dall'altra parte c'è Claudio Cardinale che guida la macchina, c'è questa conversazione, illuminato Marcello Mastroianni da questo fascio di luce soltanto, gli si vedono soltanto gli occhi, poi tutto il buio, cioè è una roba veramente da pelle d'oca. E quindi, appunto, ho messo questa scena per celebrare, come detto poc'anzi, il 100° anniversario della nascita di Marcello Mastroianni, nato in quelle di Fontanaliri, un paese della provincia di Frosinone, il 26 settembre del 1924. E sono passati 100 anni e poi è storia. Dal 48 in poi, dove segna il suo debutto, lo ricordiamo, appunto, il sodalizio con Fellini, La dolce vita, Otto e mezzo, La città delle donne, e poi ancora
una giornata particolare di
Ettore Scola, un altro capolavoro di film, Il bell'Antonio di Mauro Bolognini, esatto, La notte di Antonioni, altro assoluto bello. Capolavoro. E perché, ancora la domanda che faccio, sempre molto semplice, al buon Jacopo Fioretti: a distanza di 100 anni il mito di Marcello Mastroianni, cioè la sua presenza, si sente è ancora così presente nel cinema, Marcello Mastroianni?
Ma è una domanda semplicissima e ti ringrazio di questa domanda.
prego. Ma, ti chiamo allora, apposta per rispondere alle domande difficili.
Ma io, guarda, mi sono interrogato tante volte, un po' di volte, diciamo, no? Ma tutti noi abbiamo fatto, tra chi è addetto ai lavori e chi è cinefilo, insomma, della grande generazione degli attori italiani di un tempo, no? I Mattatori, della commedia all'italiana, e spesso si è detto chi era più bravo, chi preferivi, chi non preferivi, no? Io penso che una risposta univoca ovviamente non c'è, ma la caratteristica di Mastroianni è che forse è stato quello più avvolgente, nel senso, era un attore ricco di mistero, perché è conosciuto ed è passato alla storia, come dicevi, il solito con Fellini, per Antonioni, per i lavori anche poi più tardi con Scola, ma anche con De Sica, perché rappresentava un certo tipo di maschio italiano. Ecco, questo secondo me è parziale. Mastroianni fu un attore che si è in grado di fare qualsiasi cosa nella sua carriera. Ha lavorato moltissimo in Francia, ha lavorato all'estero, ha lavorato in produzioni indipendenti con registi molto più piccoli, poi diventati cult, penso al Preto con Marco Ferreri, per esempio, o la parte di In Allons en Funk, Fratelli italiani, o anche le ultime cose che fece, l'ultimo film italiano, Costiane Pereira. Lui era in grado di fare tantissime cose, tantissimi volti, di passare in tanti linguaggi cinematografici, quindi per me fu proprio avvolgente, cioè era una persona che rappresentava il cinema di un'epoca, non europeo, nello specifico, ma non era quasi mai del tutto inquadrabile, era molto pulito, era sempre esemplare, ma era ricco di tanto mistero, Mastroianni.
Ma inquadrabile proprio come il suo personaggio di Otto e mezzo, in un certo senso. Infatti proprio lui rifuggiva, diciamo, dall'interpretare sempre lo stesso ruolo, perché sai come funziona, e funzionava così anche all'epoca, che quando hai successo in un ruolo ti ripropongono bene o male sempre lo stesso. E lui infatti dichiarò questo: forse per le mie origini teatrali, perché prima del cinema appunto c'era il teatro nella carriera di Marcello Mastroianni, non ho mai sopportato di essere relegato nello stesso personaggio. Dopo La dolce vita mi offrivano sempre il giovane carino con la giacca blu e i bottoni d'oro, in mezzo alle donne, in cerca di avventure più per noia che per vera passione. Perciò ho fatto subito Il bell'Antonio, appunto ne parlavamo prima, di Bolognini, il film tratto dall'omonimo romanzo di Brancati. L'impotente che interpretava appunto in questo film, e poi Il marito tradito, l'omosessuale, ce lo ricordiamo nel bellissimo Una giornata particolare, Il prete, l'uomo incinto, questo non me lo ricordo, non era l'uomo incinto.
L'uomo incinto?
Adesso mi sfugge. L'innamorato della nana.
Ma bisogna... anche se banalmente pensi al film che lo rese più famoso, Una storia di Gnoli, lì faceva un padre single. No? E è un ruolo che non ha più fatto. Cioè, anzi,
è un ruolo che non ha più fatto. Ed è stato il primo,
Casanova,
forse,
no?
Che. Esatto, è stato il primo, forse, ruolo che gli ha dato il via. È proprio quello dei suoi
film. È stato il ruolo più importante. Il primo ruolo più importante, che tra l'altro era 58, mi sembra. Quindi tipo 10 anni dopo il suo
debutto,
più esatto, o meno, perché lui fece delle comparsate prima,
sì,
prima
dal 48,
di Miserabili
sì.
Di Freda.
Sì, 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 sì. Abbiamo trovato il film dove era incinto, mi dicono
sì,
qua.
Si chiama Niente di grave, suo marito incinto.
Beh, di dove? Questo non
lo conoscevo.
Ah,
infatti,
Francese,
voilà.
Con Catherine Deneuve.
Voilà.
Vedi, vedi.
Però,
vedi.
Scusate.
Sì.
Sì, cioè... L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sulla Lune. Cioè, è l'evento più importante dopo che l'uomo è andato sulla Luna.
Cioè,
sarebbe il titolo francese.
Ah, no,
il titolo francese.
Francese.
Quindi
fatto.
Anche qua abbiamo cambiato.
Abbiamo cambiato, bellissimo. Va bene, noi lo ricorderemo sempre. Marcello, per noi è sempre Marcello, il Marcello Day, in qualche senso. E abbiamo celebrato anche di recente Christophe Honoré nel suo film Marcello Mio, che
sì.
È stato a Cannes, è già uscito in Italia, è passato ahimè un po' troppo inosservato, perché è stata un'operazione molto intelligente quella messa in campo da Honoré, dove appunto la figlia
si vestiva
in tutto e per tutto i panni di Marcello Mastroianni. C'era appunto anche Catherine Deneuve, e insomma ve lo consiglio di recuperare quando poi sarà disponibile. Va bene, noi abbiamo terminato anche per questo pomeriggio con te Jacopo, grazie per questo straordinario che hai fatto, è stato un piacere.
Ciao Daniele, grazie.
Rimandiamo
a voi,
ai vostri articoli, anche su quello appunto di Non aprite quella porta, bellissimo, che è scritto su Movie Player.
Grazie.
Ci sentiamo
mille. Presto
Jacopo,
buona
tornerò
serata,
a disturbarti.
Ciao.
Vorrei che mi raccontassi che cosa è successo. Parte di questo processo prevede che voi due vi ricongiungiate, che vi avviciniate come fratelli. Io ed Eric abbiamo ucciso i nostri genitori insieme, quindi direi che questo ci rende piuttosto vicini. Ci siamo io e te adesso. Sarebbero orgogliosi di noi. Orgogliosi di noi. Pensavo che liberarci di loro.
È un po' di sound anni 90, hai sentito Lisa?
Mamma
di sound anni 90.
Monsters.
Sì.
Monsters.
Allora, siamo arrivati come sempre alla parte finale della nostra trasmissione, che dedichiamo sovente alle serie televisive, e dopo si è fatto attendere, ma adesso c'è Federico Vascotto. Buonasera Federico, ciao.
Ciao Daniele, ben ritrovato.
Ben trovato. Ti faccio salutare da Elisa Torsiello. Che
Elisa
con
fa
studio.
Come Baglioni adesso.
No.
Oddio,
fa come
si leva.
Sto scherzando. Ciao Eli.
Ciao Fede.
Parte di redazione di Movie Player.
Davvero, wow.
Oggi visto in collegamento prima, quindi oggi reunion praticamente.
Oggi una reunion di Movie Player, vedi, vuol dire che a Movie Player c'è della qualità a Movie Player. Sono contento così. Va bene, allora noi salutiamo, allora concediamo
allora,
Elisa.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Giuro che tornerò con più
voce. È una minaccia.
Ecco. Stiamo parlando
ciao,
di Monsters dopo tutto.
Ciao.
Dopo tutto stiamo parlando di Monsters. Quindi è una bella minaccia.
Elisa, è stato un piacere.
È stato
se ti
un
sei divertita, appunto, torna qui. La porta è aperta per tutti, come sempre.
Anche ai mostri, ai mostri di Ryan Murphy.
I nuovi mostri. Non sono tanto nuovi, perché sono del 1989. Grazie
ciao a tutti,
Elisa.
Ciao Fede, ciao spettatori, ciao ascoltatori.
Ciao. Allora, appunto, i mostri sono del 1989, perché con te, caro Federico, parliamo di questa serie che è sicuramente la serie del momento, una delle più viste, se non la più vista, no, nella top 10 di Netflix, che non è altro che la seconda stagione di Monsters, questa serie antologica che è iniziata, se non sbaglio, 2 anni fa, proprio di questo periodo, che vuole dare, non dico risalto perché sembra brutto, no, incensare queste persone, ma raccontare le storie, i profili che si celano dietro questi criminali, questi serial killer. La prima era su Jeffrey Dahmer, questa invece è su due fratelli, che magari la storia in Italia era quasi del tutto sconosciuta, probabilmente, però in America all'epoca il caso tenne molto banco e scaldò l'opinione pubblica. Stiamo parlando di questi due fratelli, la storia di Lyle ed Eric Menendez, che cosa fecero? Lascio la parola a te.
Ok, allora sì, passiamo infatti da Jeffrey Dahmer e dal buon Evan Peters, insomma, che aveva interpretato questo serial killer spietato degli anni 80, rimaniamo tra gli anni 80 e 90, insomma, e ci spostiamo da questi due fratelli che cosa fecero? Una notte del 1989 uccisero a colpi di fucile, scaricando letteralmente due fucili addosso ai genitori. Sul momento accusarono la mafia, perché il padre comunque era molto benestante, aveva vari affari, insomma, con varie persone di vario tipo, anche al limite del legale, ma poi poco dopo, insomma, confessarono al proprio terapeuta di essere stati proprio loro ad aver ucciso, insomma, i genitori, e non subito, ma in una sequela quasi surreale, diciamo, no, di eventi, venne fuori che o almeno questa era la tesi loro e della difesa, il fatto che li avessero uccisi per aver subito fin da piccoli, perpetrandoli per anni, degli abusi, prima psicologici e poi anche fisici e sessuali, da parte dei genitori, soprattutto del padre. E quindi loro avevano paura, diciamo, di rimetterci la vita, e non gli era rimasto altro, tra molte virgolette, che orchestrare l'omicidio, insomma, quasi a sangue freddo, diciamo, dei genitori, per, ripeto, tra molte virgolette, proteggersi. Questa è la tesi della difesa. La tesi dell'accusa fu che invece lo avevano fatto banalmente per soldi, perché l'unico modo per poter avere l'eredità era che entrambi i genitori morissero, e non solo il padre, no, colpevole di più, insomma, di averli fatto pressione, insomma, negli anni. La serie di Ryan Murphy e Ian Brennan, che tornano appunto sul luogo del delitto per raccontare quest'altra storia che, come hai detto tu giustamente, è, diciamo, più conosciuta nella cronaca americana e fece molto scalpore. Perché? Perché questi due ragazzi di buona famiglia, apparentemente dal viso angelico, anche molto belli, diciamo, esteticamente, da un lato furono visti dall'opinione pubblica come dei ragazzini viziati, dall'altro però presto, diciamo, si voltò l'opinione pubblica nel dire: ma forse se hanno subito tutte queste, diciamo, peripezie nel corso della loro vita familiare, ovviamente l'omicidio, soprattutto a sangue freddo, non si giustifica mai, però, come dire, si pensava forse la difesa non ha del tutto torto nel dire che sono stati portati un po', ecco, insomma, a quell'estremo, no? Quell'atto, sì, estremo è orribile.
Sì, perché...
la serie è molto brava, secondo me, in questo. Rispetto ad Hammer, che ci chiedeva, e chiedeva al pubblico, no? Mostri si nasce o si diventa? E anche lì si raccontava il passato familiare, ma in modo diverso, no? Del padre e della madre di Jeffrey Dahmer, per capire se era nato o se era diventato così.
Sì.
Qui invece c'è un'altra la domanda che si fa: se i mostri del titolo, che sono al plurale, no, volutamente, perché sono due fratelli, sono i due fratelli, quindi i figli, o se sono stati i genitori che, in un modo anche abbastanza, come dire, esasperato, li hanno portati a compiere un atto da cui non si può più,
sì,
tornare indietro.
Diciamo che appunto loro hanno confessato, ma poi anche durante il processo, di abusi anche sessuali da parte del padre, di violenze,
esatto,
anche psicologiche, insomma,
esatto,
roba
loro
molto
tuttora
forte.
Comunque sì, questo non è uno spoiler, insomma, perché è una storia vera,
certo,
ma loro sono tuttora in carcere con un doppio ergastolo, sono stati condannati, non hanno la possibilità di uscire con la condizionale, e tuttora, come dire, sostengono, confermano la propria tesi. Negli anni,
sì,
ovviamente l'opinione mediatica si è divisa tra le due, no, possibilità, ma la serie è molto brava, secondo me, nel mostrare tutte le possibilità.
Sì.
È stata una serie talmente surreale, una storia, scusate, vera,
sì,
talmente surreale, talmente piena di colpi di scena, che vengono mostrate tutte le teorie e le possibilità della difesa, dell'accusa, con le loro anche sfaccettature, perché loro hanno confessato anche cose diverse nel corso degli anni ad amici, parenti, familiari.
Sì.
Sono usciti indizi diversi, quindi la verità vera non la sapremo mai. Secondo me Ryan Murphy è stato molto bravo nel far scegliere lo spettatore, banalmente, che vedrà questa docuserie, scusate, questa serie, nel dire: io a chi voglio credere in tutta questa storia? Chi è la vittima vera? Chi è il mostro?
Chi sono
storia?
I veri,
ecco,
mostri di questa storia?
Chi sono,
ecco,
i veri mostri, e chi sono le vere vittime?
Sono...
E questo, insomma, lo fanno bene, perché ci sono gli episodi dal punto di vista dei genitori, dei figli,
sì,
di un giornalista,
sì, sì,
che all'epoca seguì un episodio in particolare, il quinto, che è molto intenso perché è un unico piano sequenza,
sì,
con l'inquadratura che si avvicina, quindi insomma
sì.
C'è un grande lavoro secondo me da questo punto di vista, ecco.
E la serie, siccome sta riscuotendo, già aveva riscosso successo con la prima stagione di Dahmer, che era partita in sordina, nel senso non era stata, mi ricordo all'epoca ne parlammo, non c'era stata molta promozione, al contrario invece di questa seconda stagione è già stata annunciata una terza con un serial killer. Forse uno dei più cruenti, dice, c'è qualcosa di più cruente rispetto a Jeffrey Dahmer in America? Sì,
qualcuno che giocava con i resti dei cadaveri indossandoli, e che, pensate, per restare in ambito cinematografico, sì, con la settima sessione letterario, sarà Ed Gein, interpretato da Charlie Hunnam, sì, annunciato di Joseph Fanassi, che sarebbe il serial killer che negli anni 50 poi ispirerà le storie di Psycho, di Non aprite quella porta, del Funzio degli Innocenti. Quindi
Tutto ritornato.
Ci riguarda
anche da vicino, perché proprio poco fa con Jacopo Fioretta abbiamo parlato proprio,
esatto,
di Non aprite quella porta.
Esatto.
Esattamente. Ebbene, allora archiviamo il file Monsters e ne apriamo uno. So che abbiamo veramente purtroppo poco tempo, ma cerchiamo di farlo in maniera sintetica, anche se ovviamente ci vorrebbe, che ne so, una puntata, anzi una serie di podcast per parlare di queste due serie monsters, proprio nel senso della loro grandezza, perché in questi giorni, forse proprio lo stesso giorno, è caduto un anniversario molto importante per due serie che per il loro genere, diciamo, che hanno in qualche parte anche riscritto il linguaggio della serialità televisiva. Sto parlando dei 30 anni dal primo episodio di Friends, la sitcom, insomma, per eccellenza, diciamo, della non solo per eccellenza, ci sono state tante altre in precedenza, devo dire, però è quella, diciamo, che è resistita anche alle nuove generazioni, che la stanno riscoprendo anche grazie a Netflix, che per un bel periodo di tempo ha avuto gli episodi, tutte le stagioni. E poi c'è stata un'altra ricorrenza, sempre il 22 settembre, domenica scorsa, e quando sono passati, penso un po', 20 anni dal primo episodio di Lost.
Esatto, sì. Due anniversari incredibili che, hai detto giustamente, hanno segnato la storia della TV e riscritto la storia della serialità della TV in due generi, no, completamente diversi. Friends, tra l'altro, festeggia il primo anniversario senza Matthew Perry, perché il buon Chandler ci ha lasciato, purtroppo, sì. Quindi questo è il primo anniversario che festeggiamo senza di lui, fa un po' strano dirlo. E la sitcom che cosa fece rispetto a tutti i grandi precedenti, perché ce ne furono, ma fu la prima a mostrare che in una sitcom che vive di, come dire, per deformazione professionale, per definizione, di pochi ambienti, sempre le stesse situazioni, tu ti puoi collegare ogni settimana sapendo quasi un comfort show, tu puoi tornare dai tuoi amici appunto sapendo che non sarà mai cambiato niente, invece mostrandoci che una sitcom, nonostante le risate e l'atmosfera molto leggera, oltre a poter parlare di argomenti molto seri e molto importanti, ha mostrato che si possono evolvere i personaggi nel corso di, in questo caso, ben 10 stagioni. E l'emblema di questo è sicuramente la Rachel Green di Jennifer Aniston, che, se la pensiamo, nella prima stagione, ricca bambina viziata, ritrova gli amici, gli ex compagni di liceo, alla decima stagione, è proprio l'emblema dell'evoluzione, insomma, della maturazione, sì, dai 20 anni ai 30 anni, insomma, di quando si cresce e si inizia a diventare adulti, e negli anni, come disse la sitcom, all'epoca in cui i tuoi amici sono la tua famiglia, no? Diventano la tua famiglia, insomma, e sono stati un po' anche la nostra, e lo sono tuttora, dopo 30 anni, insomma, no? Che come li vediamo su Netflix e ridiamo ancora come la prima volta.
Esatto. E per creare un filo rouge con quello di cui abbiamo parlato prima, cioè di Monsters, io, se non vado male con la memoria, cioè i due fratelli Menendez parlano di un film lui ha scritto una sceneggiatura, uno dei due fratelli, sulla loro storia,
esatto,
che si chiama proprio Friends.
Esatto, che nella serie infatti viene detto, stato stupido, l'hai chiamata come la sitcom di successo di NBC, cioè proprio, no?
Esatto,
confermo. Confermo.
Abbiamo gli ultimi due minuti invece per parlare di un'altra serie, e mi viene un po' la lacrimuccia, perché pensare che sono passati 20 anni, e che questa è stata forse la prima serie che io ho seguito proprio in concomitanza con quello che accadeva appunto in America sulla ABC, dove andava in onda, e stiamo parlando di Lost.
Di Lost, che dire,
difficilissimo.
Cercherò di essere proprio riassuntivo. Allora, è incredibile come una serie che parte da un disastro aereo e da un, insomma, un gruppo di persone che, gioco forza, si trovano sopravvissuti su un'isola misteriosa nel mezzo del nulla, scoprano in realtà molto del proprio passato grazie a degli eventi al limite del soprannaturale fantascientifico che avvengono appunto su quest'isola misteriosa. È stata la serie delle domande più che delle risposte, è stata la serie che per cui molto di quello che è venuto dopo non sarebbe potuto esistere senza Lost, perché non ha presentato più un racconto cronologico come era tipico della serialità fino a quel momento, ma ha insegnato l'uso dei flashback, dei flash forward, dei flash sideways, quindi di andare indietro, universi paralleli, avanti, indietro, insomma di spostare temporalmente il racconto, di approfondire i personaggi, di ragionare sul binomio scienza e fede, quindi a che cosa vogliamo credere, che c'è un destino scritto già per noi o siamo, come dire, abbiamo il potere del libero arbitrio. Un discorso filosofico con personaggi meravigliosi che ancora ricordiamo adesso, episodi meravigliosi che ricordiamo adesso, soprattutto sì. Lo pilot che hai nominato, no? Che compie sì. Esattamente, ha compiuto domenica 20
anni. Grande budget per una serie della TV generalista, effetti budget. Speciali dell'epoca, perché magari se le rivediamo ora a distanza di 20 anni magari possiamo
soprattutto
dire.
Ma io direi che è invecchiata bene anche quella, come Friends, assolutamente, comunque anche sì. Per una questione di colpi sì. Di scena, la serie che praticamente prima dei social, prima di Facebook, sì. Tutte le cose, nei forum, si faceva ogni settimana e poi esatto. Ogni estate, perché passavano 3 mesi da un finale a una premiere, condividere insieme, ci ha fatto praticamente, è stato il social prima dei social in un certo senso, sì. Cioè ci ha fatto condividere le teorie su quello, la verità, queste appunto domande senza risposta, insomma, che si sono perpetrate. Se,
i famosi easter eggs che ognuno esatto, cercava di trovare.
Esatto, gli indizi che cercava di scovare per dire la propria teoria sui forum e confrontarsi con gli altri appassionati, un vero e proprio fenomeno che, se recuperato adesso, sicuramente è meritevole di attenzione, ma non ha lo stesso impatto di seguirlo settimanalmente e mensilmente.
Anche perché
insomma,
all'epoca erano 24-25 episodi le prime 3 stagioni, poi ci fu lo sciopero anche all'epoca.
Lo sciopero, però comunque guarda. Si mantenero sui 22 nelle ultime stagioni, quindi era veramente una cosa impensabile per la TV streaming di oggi. Non c'era lo streaming, ecco, lo ricordo, insomma, era proprio altri tempi.
Esatto, ma al massimo si poteva registrare la cosa, o magari appunto c'era la pirateria, ahimè, anche all'epoca andava forse meglio.
Che è una delle prime serie che andò in contemporanea con l'America, questa cosa che ancora stava in Italia, per esempio.
Con i sottotitoli in lingua originale, su Sky.
Fu pioniera, esatto, seguirla in lingua originale, quindi anche in questo fu importante e la butto lì per chiudere. Sì? Pensate che, non lo direste mai, ma una serie come Met Your Mother e una serie come This Is Us non sarebbero mai esistite senza la struttura narrativa di Lost. Riscritto la sitcom da una parte e il semidrama dall'altra, usando proprio le tecniche narrative che gli ha insegnato Lost. Esatto. Quindi è incredibile.
C'è da dire che poi ha creato anche altri figli Lost, ma diciamo che tutti hanno avuto vita breve. Ci sono tante serie evento che erano nate, mi penso a Flash Forward, ce l'aveva proprio nel nome, no?
Sì, proprio eclatante. C'era anche qualcuno del cast, mi ricordo.
Esatto. C'era Charlie, se non sbaglio, Dominic Monaghan.
Sonia Weiger, insomma. Io penso questo, che tutti quelli che hanno voluto pubblicizzarsi come eredi di Lost poi non lo sono potuti proprio perché se la sono cercata, si sono messi la zappa sui piedi da soli. Invece non si è pubblicizzato tale come un C'era una volta, come il recente From. Ecco, lì forse Yellow Jacket, in quelle potete trovare qualcosa
che rimanda Lost. Ovviamente non più con i forum, con gli
ma con i social, però ecco, è sicuramente pensate a quanti titoli stiamo nominando, anche uno scipione, un tiro che senza Lost non sarebbero mai potuti esistere.
È stata una serie, come si dice in questi casi, spartiacque davvero, anche per quello che succedeva sullo schermo, ma anche per tutto quello che succedeva fuori. Poi a un certo punto gli autori magari ci perculavano anche, cioè ci li mettevano apposta per dare adito.
Sicuramente ha avuto dei problemi, soprattutto nel nell'ultima stagione, nel finale, stagione, ma per una serie con di questa portata non poteva essere altrimenti.
Va bene. Tra l'altro tutte le stagioni di Lost sono disponibili sia su Netflix che su Prime Video che su Disney Plus in contemporanea.
Confermo, quindi avete un'ampia scelta. E per chiudere vi ricordo solo questo, che a proposito per chiudere con dove abbiamo iniziato con i mostri. Di Ryan Murphy, e uscirà proprio i primi di ottobre, mi pare il 7 o l'8, su Netflix il documentario in cui per la prima volta parleranno i fratelli Menendez.
Già, ho visto il trailer ieri. Ecco, quindi se volete
fare un confronto dopo che avete recuperato la serie in questi giorni, sulla bocca di tutti, sappiate che avrete anche la versione documentaristica.
La versione documentaristica, perfetto, perfetto. Federico, ti ringrazio, è stato un rientro alla settima ossessione, un grande spolvero, devo dire, perché abbiamo parlato veramente di due serie epocali come Friends e Lost, davvero, per celebrarle a dovere, nonostante il poco minutaggio. Però cioè, hai fatto come sempre una grande disamina di queste due serie. Grazie Federico, ti continueremo a leggere e a risentirci alla prossima settimana.
Perfetto, ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao. Oggi abbiamo fatto veramente tardi, quindi vi saluto alle 18:16. Vi ricordo però prima che il podcast di questa puntata, come tutti i precedenti e come tutti i futuri, lo troverete su novaradio.info già a partire da domani e poi da venerdì più o meno a quest'ora, come sempre, su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Io vi ringrazio di averci seguito e vi do appuntamento a mercoledì prossimo.